Generazioni Mobili, professionisti globali di Sergio Nava.
Buongiorno e bentrovati all'appuntamento con Generazioni Mobili, professionisti globali. Ultima puntata del mese e della stagione con i consigli degli studenti Erasmus, con una storia e un'esperienza che arrivano dal Portogallo, paese dove una giovane connazionale è approdata da poche settimane per un tirocinio post laurea all'interno del più importante programma di mobilità europea. Restate sintonizzati nella prossima mezz'ora perché questa giovane è al suo terzo scambio di mobilità fra studio e tirocinio tra Spagna e Portogallo, per cui tutto lascia pensare che si rivelerà una vera e propria miniera di informazioni utili per tutti gli studenti all'ascolto. Focus sulle opportunità di rientro in Italia per chi ha alle spalle diversi anni di esperienza all'estero e un'apertura di trasmissione insieme al nostro consulente di riferimento Osvaldo Danzi, una finestra periodica che dedichiamo a chi intende riportare nella penisola le competenze acquisite all'estero. Dopo le informazioni sul traffico, spazio ai trend di lavoro globali con i suggerimenti di Alessio Romeo all'interno dello spazio Job Abroad, e a chiudere torna a grande richiesta lo spazio dedicato alle lettere che inviate ogni settimana alla casella email generazionimobili@radio24.it. Una buca delle lettere sempre aperta a cui indirizzare le vostre richieste di informazioni e i vostri suggerimenti per andare a fare un'esperienza oltre confine. Continuate a scriverci. Il Portogallo vi aspetta. Portate indietro i vostri orologi di un'ora per adeguarvi al fuso orario locale e partiamo.
Generazioni Mobili.
In apertura di puntata la rubrica Dove vado, per segnalarvi le destinazioni del momento per studiare o lavorare. Oggi vi lanciamo qualche curiosità che arriva dall'associazione di Expats Internations, la quale ha compilato una lista dei 7 paesi nel mondo dove è più difficile vivere e lavorare senza una competenza linguistica nella lingua locale. Ebbene, i 7 paesi sono Brasile, Giappone, Francia, Gran Bretagna, Germania, Colombia e Italia. Al contrario, conoscere solamente l'inglese e non la lingua del posto può rendere un espatrio semplice nei paesi medio orientali, soprattutto gli Emirati Arabi Uniti, la Malesia, le Filippine e in Europa l'Olanda.
Toolbox.
Oggi a Toolbox torna il nostro appuntamento periodico nel quale vi forniamo istruzioni pratiche su come rientrare in Italia, sia che siate profili junior sia che siate senior, dopo un periodo professionale all'estero. Insieme a noi Osvaldo Danzi, recruiter per SCR Consulenza, che ci porterà nuove offerte concrete e soprattutto consigli pratici su come tornare nella penisola.
Bentrovato Sergio, bentrovati a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio 24. Anche questa settimana abbiamo delle offerte di lavoro interessanti per tutti coloro che stanno rientrando nel nostro paese o vorrebbero trovare una nuova opportunità lavorativa. Siamo in provincia di Ravenna, parliamo di un gruppo importante che si occupa di settore agricolo alimentare. La posizione che stiamo cercando è un export key account, quindi importante l'utilizzo e la conoscenza della lingua inglese. Avrà il compito di seguire le trattative di vendita e la gestione dei rapporti con i clienti della grande distribuzione organizzata e con importanti grossisti del mercato europeo. Nello specifico, il professionista, la professionista che accederà a questa offerta di lavoro dovrà occuparsi di gestire la trattativa con i clienti, realizzare quindi le offerte commerciali, applicare correttamente le offerte e le promozioni, gestire il rapporto con il cliente nel post vendita, occupandosi di eventuali reclami o ritardi, gestire i rapporti con i fornitori, verificare la disponibilità anche nei magazzini, monitorare l'andamento del mercato ortofrutticolo, partecipare alle fiere di settore ed effettuare visite periodiche ai clienti. Ci stiamo riferendo a professionisti e professioniste con una consolidata esperienza commerciale nel settore alimentare, abituate a relazionarsi con i clienti della grande distribuzione, perché chiaramente è un mercato molto specifico e particolare. Ripeto, la conoscenza della lingua inglese è fondamentale sia a livello orale che scritto, preferibilmente anche una seconda lingua. Naturalmente un contratto a tempo indeterminato, 14 mensilità. Per la seconda offerta di lavoro invece ci spostiamo su Verona, dove a cercare è una storica azienda specializzata nella fornitura a livello nazionale di prodotti e servizi tecnologici di stampo idrotermosanitario ed energie rinnovabili. Per questa azienda stiamo cercando uno specialista risorse umane in ottica di potenziamento dell'organico. Questa persona, che deve avere una forte passione per il mondo delle risorse umane, si occuperà di gestire le attività attività di selezione, formazione e sviluppo, riportando al direttore amministrativo. Nello specifico si occuperà della definizione delle job description, degli annunci di ricerca, dello screening dei curriculum e la ricerca attiva sui portali, dei colloqui naturalmente, dello sviluppo e la gestione del sistema di welfare, dell'interfaccia con le società di selezione esterne e un piccolo supporto anche all'ufficio paghe. Cerchiamo una persona con una laurea triennale, magistrale, preferibilmente in psicologia, ma saranno naturalmente considerate anche candidature provenienti da altri percorsi formativi, purché abbiano maturato un'esperienza in ambito risorse umane. L'ultima posizione invece riguarda il responsabile acquisti per un'importante startup basata a Reggio Emilia, in fase di produzione di un elettrodomestico di nuovissima generazione. Stiamo cercando un responsabile acquisti che abbia esperienza in acquisti legati ad elettronica e plastica in particolar modo. La preferenza dal settore degli elettrodomestici è considerata un plus aggiuntivo. Ricordo, la posizione è basata su Reggio Emilia. E a questo punto anche il piccolo suggerimento che Sergio mi chiede ogni volta: è sempre preferibile avere un account di posta che sia il più aggiornato e moderno possibile, quindi suggerisco di sostituire eventualmente questi provider che diciamo sono piuttosto obsoleti con dei provider un po' più moderni quando si tratta di dover recapitare curriculum o documenti importanti. A maggior ragione che gli indirizzi email di coloro che si propongono per offerte di lavoro o per motivi professionali siano quantomeno un nome punto cognome, evitando vezzeggiativi, animaletti o qualsiasi altro tipo di email poco professionale che insomma non farebbe una buona impressione a un recruiter. Grazie ancora per l'attenzione e ci sentiamo alla prossima puntata.
Il testimone.
La testimone della settimana è una laureata 25enne alla sua terza mobilità in Erasmus. Stavolta Angela è partita per un tirocinio post laurea in Portogallo ed ha tantissimi consigli utili da regalarvi. Tra poco ci racconta tutto. Buon pomeriggio, Angela Lombardi.
Buon pomeriggio a te, Sergio.
Laurea in mediazione linguistica e culturale a Siena, la tua intera carriera universitaria è stata segnata da esperienze in mobilità. A quante sei arrivata?
Allora, ho fatto 3 esperienze in totale. La prima è un Erasmus Studio ad Oviedo, e la seconda è stata un tirocinio curriculare a Madrid ed attualmente mi trovo a Lisbona per un tirocinio post laurea.
In breve raccontiamo un po' queste esperienze, perché la prima, ad esempio, l'Erasmus ad Oviedo, non è stata semplicissima. Questo anche per dire che bisogna mettere in conto imprevisti. Cosa ti ha insegnato quella prima esperienza?
Sì, allora, come hai detto anche tu, non è stato semplicissimo, principalmente per il fatto che quando ho fatto richiesta avevo 19 anni e ho fatto completamente un salto nel buio, non mi sono minimamente informata su quali potessero essere le condizioni richieste dalla sede ospitante e banalmente ho scelto la destinazione semplicemente per il fatto che volevo fare un'esperienza insomma in Spagna, quindi tornassi indietro sicuramente mi sarei informata meglio. Ed è quello che consiglio a tutti gli studenti che vogliono partire, essenzialmente di preparare la partenza, quindi l'informazione prepartenza è fondamentale.
La tua voglia di trascorrere periodi in mobilità prosegue, cogli al volo la possibilità di un tirocinio Erasmus. Stavolta il coronavirus ti impedisce di partire per la Scozia, ma ti rifai poco dopo e torni in Spagna, a Madrid. Per svolgere quale esperienza?
Sì, allora, quando ho iniziato il mio percorso di laurea magistrale presso l'Università Bocconi di Perugia, ho deciso di fare richiesta appunto per l'Erasmus Traineeship e sono capitata a Madrid e ho svolto un tirocinio curriculare presso un'agenzia di organizzazione di viaggi ed eventi per studenti internazionali. Ho studiato comunicazione, quindi mi occupavo essenzialmente della gestione dei social media e della gestione della comunicazione con i clienti italiani.
Arriviamo adesso alle ultime novità che ti riguardano, perché la penisola iberica è nel tuo DNA. Vi sei tornata da poche settimane in Portogallo, stavolta per fare cosa?
Allora, mi trovo attualmente a Lisbona e questa volta sto appunto svolgendo un tirocinio post laurea. Mi sono laureata ad aprile e a inizio maggio ho iniziato questo tirocinio presso un'agenzia turistica che si occupa di organizzare vari eventi per la città.
I tuoi consigli pratici adesso: dove si comincia la ricerca per andare in Erasmus? virus? Partiamo proprio dalle basi.
Allora, innanzitutto io credo sia importantissimo farsi, diciamo, un piano di quali materie voler fare all'estero, quindi leggere attentamente il bando che varia da università a università. Se ancora non è uscito, magari iniziare a leggere il bando degli anni precedenti per farsi un po' un'idea e capire quali possono essere, diciamo, le università convenzionate che più si allineano al nostro percorso formativo. Quindi la coerenza del piano di studi tra l'università di provenienza e la sede ospitante è fondamentale. Poi entrano in gioco tutta una serie di fattori pratici da considerare, che ci possono portare a escludere o a considerare, appunto, determinate destinazioni, ad esempio la richiesta di eventuali certificazioni linguistiche. Quindi è importante partire in anticipo, di informarsi su questo, capire se sia il tempo necessario per ottenerla prima della partenza, ed anche la compatibilità della proposta formativa, magari in termini di CFU. Ad esempio, molto spesso ci sono materie all'estero che hanno soltanto 3 o 4 CFU, quindi bisogna accorpare 3-4 materie all'estero per poi convalidarne soltanto una in Italia. Tutti questi fattori sono importanti da considerare.
Ci sono informazioni importanti da considerare prima di partire. A Generazioni Mobili, @radio24.it, ne citi alcune. Allora, perché informarsi per prima cosa sui calendari accademici?
Un fattore fondamentale è il calendario accademico, perché molto spesso non può coincidere con quello italiano. Ad esempio, in Italia le lezioni durano da ottobre a dicembre, all'estero molto spesso iniziano a settembre, quindi se si decide di partire al primo semestre, lo studente deve assolutamente considerare l'impossibilità di poter svolgere eventuali esami arretrati durante la sessione autunnale. E la stessa cosa vale per il secondo semestre, che molte università all'estero inizia già a fine gennaio.
Generazioni Mobili si ferma per un attimo, ci sono strade in diretta, noi torniamo subito dopo.
Generazioni Mobili, professionisti globali.
Bentornati a Generazioni Mobili, il programma di Radio 24 che vi fornisce tutti gli strumenti utili per avviare la vostra nuova vita all'estero. Al centro di questa puntata la testimonianza di Angela Lombardi, 25enne tirocinante Erasmus, alla sua terza mobilità europea in Portogallo, dopo 2 esperienze precedenti in Spagna. Angela è una straordinaria fucina di consigli utili per noi, grazie alla sua vasta esperienza di scambio in ambito comunitario. Riprendiamo allora l'ascolto.
Generazioni Mobili.
Orari e obbligo di frequenza delle lezioni possono essere informazioni importanti da conoscere in anticipo, è corretto?
Sì, esatto, perché per agevolare lo studente molto spesso l'università italiana dà la possibilità di scegliere delle materie appartenenti a qualsiasi facoltà e a qualsiasi dipartimento, il che è positivo da un lato perché sei molto flessibile e libero nella scelta delle materie, ma può essere anche negativo. Ad esempio, io avendo fatto una triennale in mediazione linguistica, che è una facoltà, diciamo, abbastanza ibrida, frequentavo materie appartenenti alla facoltà di lettere, di lingue, di storia o anche di beni culturali, e quindi molto spesso però mi sono trovata, appunto, a imbattermi in alcune difficoltà legate ad esempio al fatto che c'era un'incompatibilità di orario, molte lezioni si accavallavano e molte lezioni avevano obbligo di frequenza.
Veniamo al tirocinio, qui come consigli di orientare la scelta? Come si sceglie innanzitutto l'ente dove svolgere lo stage? L'università viene in aiuto o bisogna fare da soli?
Allora, l'università ha generalmente una serie di enti convenzionati che possono orientare la scelta dello studente. Io personalmente consiglio sempre di fare una ricerca autonoma, quindi di mettersi in contatto con vari enti, fare dei colloqui in modo da avere già un primo impatto, quindi un'idea di come possa essere l'esperienza, e decidere poi, ovviamente, sulla base di ciò che più si allinea al nostro percorso formativo e ai nostri interessi soprattutto. Nel mio caso l'ente di Madrid l'ho trovato attraverso un sito che si chiama Erasmus Inter, dove ogni giorno vengono pubblicati tantissimi annunci. Per quanto riguarda invece Lisbona, ho fatto una banale ricerca su Google e ho trovato un sito chiamato Placement in Portugal, che è essenzialmente un'associazione che aiuta gli studenti a trovare dei tirocini in Portogallo in modo totalmente gratuito.
Quali sono le condizioni base per svolgere un tirocinio Erasmus in termini di borsa e anche scelta della destinazione?
Allora, per l'Erasmus Studio, diciamo che lo studente riceve una borsa di studio che va da circa 250 a 350-400 euro al mese. Per il tirocinio generalmente la borsa di studio è un po' più alta, quindi si va da 400-450 fino ad arrivare a 500 euro al mese per le destinazioni che hanno un costo della vita più alto.
Qualche dato che ci arriva dall'agenzia Erasmus Indire: la Spagna continua a fare la parte del leone nelle partenze di studenti italiani. Nella col 2021 il paese ha assorbito il 32% della nostra mobilità con oltre 12.000 studenti, più o meno 10 volte rispetto al Portogallo. Lingue, medicina e scienze politiche, le facoltà più rappresentative per gli studenti partiti verso la Spagna, architettura, medicina e biologia, quelle relative al Portogallo. Angela, per esperienza personale ti ritrovi un po' in queste statistiche?
Allora, sicuramente la Spagna è la meta preferita degli studenti italiani che vogliono partire in Erasmus. Non so esattamente la prevalenza delle facoltà, perché comunque mi trovo in un ambito più professionale, diciamo, lavorativo, e considerando il mio ambito, i miei colleghi, quindi altri tirocinanti, provengono più da studi di international business, lingue, turismo, comunicazione, però so che a Lisbona, ad esempio, è molto buona la facoltà di medicina e biologia.
In un flash, perché il tempo è veramente poco, tu consigli anche di appoggiarsi ad associazioni studentesche quando si parte in mobilità, associazioni che possono venire in aiuto, e tu stesso tra l'altro lo fai in Italia. Quali riferimenti insomma cercare all'estero?
Allora, ce ne sono varie, sicuramente la più conosciuta è l'ESN, quindi l'Erasmus Student Network, che nasce proprio dalla volontà di voler aiutare gli studenti Erasmus. Oppure è possibile informarsi sulla possibilità all'interno dell'università stessa di avere, diciamo, dei riferimenti come la figura del buddy, oppure ad esempio presso l'Università per Stranieri di Perugia esiste la figura del tutor alla pari.
Vita pratica nella penisola iberica, come si cerca alloggio a Madrid e Lisbona?
Allora, sia per Madrid che per Lisbona io mi sono affidata al sito Idealista. Ogni giorno controllavo le offerte, attivavo le notifiche, ho filtrato diciamo la ricerca sulla base del mio budget e del quartiere che più preferivo. Essenziale è, cosa che io consiglio sempre, quella di, prima di tutto, se è presente il numero di telefono, di contattare il proprietario di casa direttamente su WhatsApp, o addirittura chiamarlo se non risponde, chiedere di fare una videochiamata perché comunque si ha una maggiore, diciamo, sicurezza, oppure ancora meglio, se si hanno amici o conoscenti che si trovano nella destinazione in questione, magari chiedere a loro la gentilezza di poter visitare l'appartamento al posto nostro e di fare dei video, perché comunque i proprietari chiederanno sempre un deposito cauzionale, quindi stiamo dando dei soldi a sulla base della fiducia, ed è bene comunque cercare di ridurre il più possibile il rischio di imbattersi in truffe.
Angela, nel ringraziarti davvero tantissimo per questi preziosi consigli che hai snocciolato oggi in onda, ti pongo la nostra domanda di rito: il primo consiglio pratico che daresti a un giovane che sta pensando di andare a studiare all'estero?
Allora, l'unico consiglio che posso dare è, finché si è negli anni universitari, quindi c'è ancora possibilità di farlo, ma si ha paura, si ha difficoltà, assolutamente fa. Questo è il vostro segnale di partire, se potete.
Job Abroad.
E ora spazio alla nostra rubrica Job Abroad sulle migliori opportunità di lavoro all'estero. Torna in onda oggi con noi Alessio Romeo, Digital Innovator e HR Startup Inventor, che ci porta a scoprire i trend lavorativi del momento e le migliori offerte di impiego in Europa e nel mondo. Sentiamo subito cosa ha da dirci.
Eccoci e ben ritrovati. Oggi dedichiamo la rubrica ad un rapido tour attraverso le aziende e le posizioni più ambite per chi cerca lavoro nelle regioni dell'area est del Mediterraneo. Parliamo pertanto di Grecia e Turchia. In Grecia le opportunità lavorative si concentrano principalmente in settori come il turismo, l'ospitalità, l'IT e i servizi finanziari. Alcune delle aziende più attive nelle assunzioni sono Gruppo TUI. Con il turismo che gioca un ruolo significativo nell'economia greca, il gruppo è uno dei maggiori operatori turistici al mondo e offre molte opportunità nel settore turistico e dell'ospitalità. Piraeus Bank, una delle principali banche greche, continua a essere una fonte importante di opportunità di lavoro nel settore finanziario. OTE Group, come principale fornitore di telecomunicazioni in Grecia, OTE Group è un altro grande datore di lavoro nel settore delle telecomunicazioni e dell'IT. Le figure più ricercate includono personale alberghiero e di ristorazione. Con l'industria turistica che costituisce una parte significativa dell'economia greca, ci sono sempre opportunità per camerieri, chef, receptionist e altri professionisti dell'ospitalità. Sviluppatori software IT, con una crescente domanda di innovazione tecnologica, gli sviluppatori software e gli altri professionisti dell'IT sono molto ricercati per supportare l'evoluzione digitale delle aziende greche. Esperti in finanza e contabilità, con l'obiettivo di migliorare la stabilità economica del paese, le aziende greche sono alla ricerca di professionisti finanziari e contabili qualificati. Passando via terra dalla Tracia o via mare dall'Egeo, andiamo in Turchia, dove tra le aziende leader più dinamiche nel recruiting troviamo Turkcell. Come principale operatore di telecomunicazione in Turchia, Turkcell offre numerose opportunità di lavoro nel settore delle telecomunicazioni e dell'IT. Turkish Airlines, Con la Turchia che continua a emergere come una destinazione turistica di primo piano, Turkish Airlines offre opportunità nel settore dell'aviazione e dei servizi correlati. Koç Holding, come una delle principali conglomerati industriali della Turchia, offre una vasta gamma di opportunità in settori che vanno dall'automotive alla produzione. Le figure più ricercate in Turchia includono ingegneri civili ed edili. Con la Turchia impegnata in una serie di progetti infrastrutturali, gli ingegneri civili ed edili sono fortemente ricercati per supportare lo sviluppo del paese. Professionisti del turismo e dell'ospitalità, con un turismo in crescita, ci sono sempre opportunità per coloro che lavorano nel settore alberghiero, della ristorazione e del turismo. Esperti in vendita e marketing, con un'economia in forte ascesa, le aziende turche cercano professionisti delle vendite e del marketing per espandere il loro mercato a livello nazionale che internazionale. In entrambi i paesi l'innovazione tecnologica, la stabilità economica e il turismo continuano a guidare le opportunità di lavoro, con professionisti qualificati che sono sempre richiesti per contribuire alla crescita e allo sviluppo delle rispettive economie.
Expats Social Club.
E siamo giunti ad Expats Social Club, lo spazio di Generazioni Mobili dove confluisce la community che ruota intorno al nostro programma. Un appuntamento per noi irrinunciabile, quello con le lettere che inviate settimanalmente alla casella email generazionimobili@radio24.it. Lettere dove scambiarsi informazioni per studiare, lavorare e vivere oltre confine. Invitiamo fin d'ora chi abbia risposte per i nostri ascoltatori a scriverci, in modo da poter girare loro queste dritte, e invitiamo ovviamente tutti voi a continuare a inviarci le vostre email. Sentiamo subito i vostri messaggi. Ci scrive Monica. Buongiorno, ho una domanda sui costi che le famiglie devono affrontare quando inviano i figli minorenni per scambi studenteschi all'estero. Un dettaglio fondamentale affinché gli ascoltatori non si creino la falsa aspettativa che questi soggiorni studio siano alla portata di tutti. È sufficiente infatti navigare sul web e chiedere qualche info alle numerose agenzie per realizzare che i costi sono stratosferici per una famiglia media. Per un semestre in Irlanda si parla di 14.000 euro ad esempio. È evidente che ai figli di noi famiglie medie questo tipo di formazione è del tutto preclusa. Tiziana aggiunge: sono una studentessa iscritta al corso di laurea magistrale in matematica con indirizzo scienze computazionali a Roma 3. Per l'anno prossimo sarei interessata a svolgere un tirocinio con stesura della tesi all'estero della durata massima di 6 mesi. Sapreste fornirmi qualche indicazione o suggerimento a riguardo? Infine Marco, con l'estate alle porte vorrei cercare lavoro nel settore turistico nei paesi dell'Europa del Sud. A chi mi posso rivolgere? Avete indicazioni da darmi? Bene, queste erano le vostre lettere con le vostre riflessioni e le vostre richieste di aiuto. Ovviamente chi avesse informazioni per i nostri ascoltatori è pregato, invitato a scriverci. Noi chiudiamo invece la puntata con i nostri input. Per interagire con noi innanzitutto ci trovate online sul sito di Radio 24, sezione social, su Facebook nel gruppo Generazioni Mobili Radio 24 o nella pagina Generazioni Mobili. Siamo presenti anche su LinkedIn, sempre col gruppo Generazioni Mobili. Ricordate di abbonarvi al nostro podcast, lo potete fare direttamente dal sito di Radio 24 o sulle principali piattaforme. Solo così potrete assicurarvi di non perdere neppure una delle numerose informazioni utili che snoccioliamo durante la diretta. Expats Social Club è la vostra rubrica, quella in cui siete voi al comando. Ogni ultimo sabato del mese portiamo i vostri messaggi in onda. Avete domande da porre sull'espatrio? Consigli utili da chiedere o testimonianze personali da offrire? Scriveteci una email con tutti i vostri riferimenti a generazionimobili@radio24.it. Infine, la nostra trasmissione vive grazie anche ai nostri testimoni. Professionisti globali, junior e senior, che ci raccontano il loro espatrio, le loro esperienze di studio, stage, lavoro, imprenditoria all'estero. Volete portare la vostra testimonianza? Raccontare la vostra storia, ma soprattutto regalare preziosi consigli utili ai vostri connazionali che in Italia in questi minuti vi stanno ascoltando? Siete dei veri professionisti globali? Scriveteci e porteremo la vostra voce sulle frequenze di Radio 24. Per candidarsi basta scrivere a generazionimobili@radio24.it. Finisce qui questa puntata di Generazioni Mobili Professionisti Globali. Aspetto i vostri contributi via email e vi ricordo anche che questo programma può essere riascoltato sul sito www.radio24.it. Ci sentiamo sabato prossimo alle 13.30 sempre su Radio 24. Un saluto e un augurio di buona settimana e buon viaggio da Sergio Nava.